L'Eucaristia è il segno della nostra redenzione, di ciò che ha operato il Signore Gesù nel mistero della croce, della resurrezione, il mistero della nostra comunione con noi, e perciò è anche il mistero e il momento della nostra intima amicizia con il Signore, così come ci ricorda la colletta. Il Dio che salva i peccatori e li rinnova nella sua amicizia, l'amicizia che comprende tutta la sua opera di redenzione, ma che appunto pone tutto nel segno di questo rapporto, che sarebbe impossibile che l'uomo diventi amico di Dio, la creatura, ma per sua misericordia, per sua volontà, così è stato fin dall'inizio, fin da Abramo, e in Gesù Cristo in modo particolare. Chiediamo al Signore di poter rimanere nel rapporto in cui Egli ha pensato che noi fossimo in relazione a Lui.
Dal libro dell'Apocalisse al capitolo 7, i versetti 1-8. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, proveniente da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda 12.000 segnati con il sigillo, dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, dalla tribù di Aser 12.000, dalla tribù di Neftali 12.000, dalla tribù di Manasse 12.000, dalla tribù di Simeone 12.000, dalla tribù di Levi 12.000, dalla tribù di Issacar 12.000, dalla tribù di Zabulon 12.000, dalla tribù di Giuseppe 12.000, dalla tribù di Beniamino 12.000 segnati con il sigillo. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo appena letto che anche in Luca, nel Vangelo di Luca di oggi, si parla delle 12 tribù di Israele. E dei 144.000 sono presi dalle 12, sono contati fra le 12 tribù di Israele. Le interpretazioni sono molto diverse, anche contrastanti. Vediamo cosa ci ha suggerito questa volta il Signore nel leggere questa prima parte del capitolo 7, alla quale seguirà la grande moltitudine. Sono le stesse persone o sono diverse? Le interpretazioni si dividono su questo. Vediamo cosa abbiamo pensato. Tafaddalu.
Non ho capito. Tutti lo sanno cos'è
Tafaddalu. Ah, vuol dire prego.
Proprio pensando a questo parallelismo che fa Gesù stesso, tra i suoi 12 e le 12 tribù di Israele, ho pensato con consolazione che proprio Luca negli Atti, ai primi capitoli, si parla degli 11, e invece qui non ne manca neppure uno. Sono 12.000 assegnati di ogni tribù delle 12 di Israele. E questo è molto bello, che non ne manchi proprio neppure uno.
A me questo testo pone qualche difficoltà, ho più delle domande da fare. Anzitutto questi 144.000, cioè i primi salvati, provengono da Israele. Ma chi sono? Sono gli ebrei credenti in Cristo o no? Non è detto, perché è detto li chiama servi del nostro Dio. Allora cosa significa? Non so, non mi sono posto il problema, sono credenti in Cristo o sono i fedeli alla prima alleanza, che vengono premiati per il loro servizio fatto a Dio, per il loro culto per Dio, per la fede in Dio, per l'osservanza della legge, non so. Oppure sono credenti in Cristo, che sono i primi ad essere salvati dall'agnello. E poi mi pone l'altra domanda, come mai questo numero così esatto e identico per ogni tribù? Come mai 12.000 per ogni tribù? Pare un po' singolare, che possano essere contati in maniera così precisa e così identica tribù per tribù. Tuttavia mi pare molto significativo che Dio si preoccupa di segnare con un sigillo i salvati. Ecco, non li lascia tutti, non li lascia soccombere alla grande prova di cui abbiamo visto i giorni scorsi. Li segna perché possano sfuggire alla grande tribolazione, alla grande prova, e possano essere salvati. Quindi un tratto grandissimo di misericordia da parte di Dio, però mi restano gli altri problemi.
Di Cecilia per me non lo è affatto, anzi, il fatto che di tutte le tribù ci sia lo stesso numero di salvati e che siano ripetuti questi numeri così mi pare anzi molto bello, perché le tribù possono essere numerose quanto vogliono, ma il Signore c'ha i suoi e ha il suo disegno si compie. Viene meno Giuda, ne viene eletto un altro, e adesso devono essere tanti e tanti sono, nonostante che appunto ogni tribù potesse avere più o meno personaggi. Cioè, a me sembra proprio una cosa bellissima questa della parità, in un certo senso, degli eletti nelle tribù di fronte poi invece a quella che è la vita, insomma, che deborda, che può essere di più o di meno a seconda. L'importante è il disegno del Signore che si realizzi, e questo è matematico. 12 devono essere, 12 saranno, 122, 140, 700, eccetera. I numeri sono importanti, perché sono quelli che vuole il Signore, non quelli che attribuiremo noi. Noi forse potevamo anche aggiungere Barnaba aggiungerne due al posto di Giuda, perché erano tutti e due bravi e buoni, invece no, cioè se è proprio un disegno del Signore che viene mantenuto al di là di ogni evenienza. E questo, così anche per il momento attuale, è molto consolante, perché noi vediamo le cose come le vediamo, però ci sono i 144, i 120, i 77, cioè questi ci sono e restano. E così lo pensavo adesso per tutta questa serie di persone che si sono già avvicinate, si stanno avvicinando al Signore, che sono tutte poi numeri raccolti da Lui, e quindi non sono più questa congerie di persone raccolte una qua una là, ma sono ciascuna pensata nell'amore di Dio e raccolta al momento giusto.
Io facevo un passo indietro sul testo di Ezechiele, perché mi sembra che sia, almeno io lo sentivo come il testo riletto da Giovanni, e quindi importante per vedere come lo riprende. Ezechiele 9 è il testo sul Tau segnato. Dice così: il Signore disse, 9 versetto 4, passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, segna un Tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi, seguitelo attraverso la città e colpite, il vostro occhio non perdoni, non abbia misericordia. Cioè è una visione del castigo su Gerusalemme per gli abomini in Gerusalemme, e da cui vengono esentati alcuni, quelli segnati. Gli altri invece saranno giudicati, e mentre essi, gli angeli, facevano strage, io, Ezechiele, ero rimasto solo, mi gettai con la faccia a terra e gridai: Signore Dio, sterminerai tu quanto è rimasto di Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme? Mi disse: l'iniquità di Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la città è piena di violenza. Il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede, ebbene, neppure essi vanno dicendo: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede, ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione. E cioè è una visione di un castigo molto duro, perché l'iniquità è altissima in Gerusalemme. A me pare che in questo caso qua invece, nell'Apocalisse, il segno, il sigillo che viene messo, non è una piccola parte residua rispetto a una grande massa colpevole che viene colpita, quelli che hanno perduto la fede, che pensano che Dio non veda, eccetera. Ma qui, secondo me, il numero, oltre a dire una grandezza, dice anche una pienezza. Sono il numero che il Signore vuole, anch'io penso così, come diceva adesso la Silvia, però sono anche il numero totale. Mi pare che questo 12 per 1000, 12.000 elencato per ogni tribù, a me sembra che dica che questo sigillo è dato non a una piccola parte, ma di fatto in questo quadro di oggi si vede che c'è una custodia del Signore che si estende sulla pienezza di Israele. E lì in Ezechiele si diceva che la differenza tra i sigillati con il Tau e gli altri era che chi si era abbandonato all'iniquità diceva: Dio non vede, il Signore ha abbandonato il paese, mentre invece chi viene sigillato è colui che sospira e piange per gli abomini, cioè che patisce per la situazione. E La lettera agli Ebrei mi pare che riprendesse questo pensiero di Ezechiele, Ebrei 10:33, dice: richiamate alla memoria i primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta, ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Cioè, Ebrei parla di questo pianto, che è o perché sei tu soggetto alla prova o perché ti fai solidale con chi è soggetto alla prova. E insomma, per tornare all'Apocalisse, mi sembrava che questa prima immagine fosse presa da un Israele pieno e che in qualche maniera sono le persone che patiscono o che si fanno solidali, le persone che stanno dentro la prova, alla fine agli occhi di Dio poi sembrerebbero una pienezza.
La successione delle descrizioni di questi 144.000, 12.000 per ogni tribù, e la moltitudine immensa che nessuno poteva contare, quindi che non ha, è significativo, ecco, questo può essere. E quindi verrebbe semplicemente da dire che il numero dei credenti in Gesù che proviene da Israele è un numero non tanto limitato, ma fisso, un numero contato, insomma. E invece da ogni nazione, tribù e popolo sarebbe infinito. Però questa interpretazione contrasta con quello che viene poi detto al capitolo 14. Al capitolo 14 viene detto: che vidi l'agnello in piedi sul monte Sion e insieme a lui 144.000 persone, che sono questi, evidentemente, che infatti recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo. E poi udì una voce come essi cantano un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quali, e nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000, i redenti della terra. Dice, a questo punto non sono 12.000, ma i redenti della terra, vuol dire di tutta la terra. Da un lato si capisce che quelli che sono segnati non sono segnati per essere risparmiati, come dice, ma sono segnati per acquisire una capacità nuova, che è quella di comprendere questo canto, una conoscenza di Dio più totale. Ecco. E poi aggiunge: sono coloro, nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000, i redenti della terra. Sono coloro che non si sono contaminati con donne, sono vergini infatti, e seguono l'agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio. Quindi sono delle primizie per Dio e per l'agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia. Noi qui abbiamo una certa indicazione di chi sono questi 144.000.
Io ho letto questo brano in relazione quanto viene svelato dopo l'apertura del sesto sigillo, che è questo collasso
del mondo così come noi lo conosciamo, e la crisi che segue all'apertura del sesto sigillo, di fronte al quale però c'è una sospensione. È una sospensione voluta da Dio, attuata attraverso questo angelo che deve sigillare i 144.000 provenienti da Israele, e quindi l'ho letta come una sorta di rigenerazione di Israele. Il nuovo Israele viene rigenerato e quindi una nuova creazione di fronte a questo collasso, a questa crisi irreversibile, ecco, del mondo. E certo, mi sembra che questo sigillo conferisca un mandato, ecco, a questi segnati, che sono la totalità ovviamente di Israele, mandato che non so capire, ecco, ma certamente è in relazione al Dio unico e all'agnello che è sguazzato, che guarda continuamente, l'unico che è assiso sul trono.
Finito? Allora concludiamo, cerchiamo. Sì, la differenza con Ezechiele è che Ezechiele si riferisce a un fatto del passato, rilegge la deportazione da Gerusalemme in questo modo, quindi è un giudizio. Il segno, il sigillo, alcuni vanno, altri rimangono. Mentre invece nell'Apocalisse è in visione, è in prospettiva, è il piano di Dio che si deve effettuare e la visione finale, che già è anticipata nel sesto sigillo, anche se ci sono tante cose che debbono ancora essere rivelate, però è già un'anticipazione, come troveremo anche negli ultimi capitoli della Gerusalemme celeste, sono tanti paralleli. E seconda cosa, io penso che siano gli stessi, anch'io, come in Apocalisse 14, 144.000, di cui c'è una parolina che ha detto Sandro, che a me pare molto importante, sono la primizia, non sono tutti, sono la primizia e rimangono una parte, come tale, sono Israele, è il primogenito, è la primizia, per appunto i redenti dal Signore, ma primizia. E
poi venendo invece al brano, sono tanti problemi, ma comunque a me pare bello anche vedere come si svolge. Insomma, io sono partito soprattutto per cercare di far presto, da una considerazione che qui
mi sembra molto simile, anche se in contesti molto diversi, per volere affermare cose diverse, però qui Giovanni, il veggente, dice le stesse cose che alla fine dice Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 11. Tutto Israele sarà salvato. Paolo lo dice per risolvere il problema della fedeltà di Dio. Dio non si è sbagliato, e quindi la misericordia di Dio, il piano di Dio va avanti e deve giustificare il fatto che una parte di Israele non ha creduto. Quindi per lui l'argomento serve per un'altra dimostrazione. E qui per il veggente serve per dire che Dio attraverso Israele veramente ha salvato l'umanità. Questo perché? Perché? Perché nella storia è andata avanti perché per questi 144.000. L'umanità, per così dire, Dio ha avuto misericordia, perché? Perché per l'elezione di Israele, perché Israele nei popoli, parlo della storia antica, ha segnato qualche cosa che ha fermato la mano di Dio, la mano, l'ira di Dio, perché aveva in mente poi Gesù, eccetera, la salvezza universale, e si può leggerlo anche in senso storico, pur mantenendo il significato escatologico che questo ha, il valore e la completezza. Quindi io vedrei la completezza dei 12, dei 144.000, come tutto Israele sarà salvato, e nella storia Dio, questo è stato una considerazione che Dio ha tenuto presente nello svolgersi della storia. E poi c'è un'altra, questi sono, dunque l'angelo ferma, dice non devastate la creazione, nella terra, nel mare, nelle piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Questi sono quelli che hanno il sigillo, i 144.000. Gli altri non si dice che hanno il sigillo, è un'altra cosa. Sono redenti anche quelli che provengono dalle moltitudini, per carità, ma in modo diverso. Questi hanno il sigillo. E come per dire che, insomma, Dio è fedele al mistero di Israele, quello che era nel piano della salvezza dell'umanità intera, tanto che è appunto proprio questo che fa sì che è la salvezza di tutto Israele, e qui è la tesi di Giovanni, del veggente, che provoca la salvezza di tutta l'umanità, della grande moltitudine, delle moltitudini che provengono dalle genti. È chiaro, Paolo dice tutto Israele sarà salvato, per dire anche quelli che non hanno creduto a questo problema. E Giovanni, o il veggente, vede le cose alla luce anche dell'Antico Testamento, della salvezza universale contenuta in tante profezie, e Israele era un mezzo per il Signore per salvare tutta l'umanità. In realtà questo è tutto l'Antico Testamento, e così succede anche qui. 144.000 sono segnati e poi vengono salvate tutte le genti, cosa che si ripete anche nei capitoli finali. La Gerusalemme celeste ha le 12 porte e le 12 fondamenti, che sono le tribù di Israele e che sono i 12 apostoli dell'agnello questa volta, nelle quali tutti i popoli, infatti c'è quella bellissima espressione, no? al capitolo 22, poi chiudiamo perché forse abbiamo superato tutti i limiti di tempo. Dice al capitolo 9, nella città essi sono non nel popolo di Dio, ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno i popoli, ed egli sarà i suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
Sono i popoli, è la visione di Isaia, che entrano a Gerusalemme, è la stessa visione di Isaia vista alla fine dei tempi. Non so se si è capito qualcosa, però bisogna chiudere, quindi se si è capito bene, se no portate pazienza.